corre.
Buongiorno, buongiorno, sono le 9 in punto e con la sigla di Tutto Scorre vi do il benvenuto. Buongiorno da Massimo Bacchetta. Allora, forse da oggi il primo intercalare tra le persone potrà non essere più che caldo, almeno in alcune città qui al nord le prime piogge sono arrivate, altre ne sono previste, le temperature caleranno. Bene, vogliamo approfittare per parlarne, così nessuno ci accuserà di essere emotivamente condizionati dall'AFA? Clima. Nella lunghissima estate, che forse finalmente in questi minuti e in queste ore sta passando, il caldo si è dimostrato la vera emergenza, ben più di altre emergenze più o meno inventate all'occasione. Tutti l'abbiamo visto, tutti l'abbiamo subito, tutti i dati l'hanno confermato, l'estate più calda di sempre, tutte le previsioni lo confermano. Per l'Agenzia dell'Ambiente dell'ONU il mondo si è addentrato in un territorio sconosciuto dal punto di vista del clima e dei suoi effetti. Oggi in giro praticamente non si trova più nessuno di quelli che fino a un po' di anni fa negavano proprio che il clima stesse cambiando. Casomai il gioco oggi è mettersi a discutere se l'umanità abbia responsabilità in quello che accade dal punto di vista climatico, e quello è il trucco a volte più o meno mascherato per dire no, ma non si può fare nulla, oppure per dire che bisogna farlo ma in modo equilibrato e graduale, e a volte niente, visti i risultati. Intanto i ghiacciai spariscono, le montagne crollano, i mari ribollono e noi ne vediamo gli effetti reali, diretti, sempre più potenti ogni giorno e sempre più addosso a noi. Non è che basta la pioggia, spero, di oggi per farcelo dimenticare, no? Allora, domanda. E titolo di questa trasmissione. Ma se il cambiamento del clima è un'emergenza, è possibile trattarla da emergenza, accettarlo? Cioè, quello che per esempio è successo quest'estate vi rende disponibile a scelte anche drastiche per metterci mano? Vi ha tolto dei dubbi sul bisogno di gradualità, che poi a volte significa magari fare poco o fare niente? Oppure no? Se emergenza è, emergenza sia. Benvenuti.
Tutto scorre.
I dati servono se si mettono poi insieme e se se ne vuole fare qualcosa. L'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU dice già la previsione che si andrà oltre il grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto al cinquantennio precedente, che viene considerata, diciamo, la quota di sicurezza per gli effetti, diciamo, del cambiamento climatico. Prevede già 1,8 e non 1,5, il che vuol dire che ci garantisce già che l'estate che abbiamo forse salutato, cominciamo a salutare questa mattina, sarà peggio, già garantita per un bel po' di tempo. Certo, poi con l'agenzia dice si può fare, si può rientrare dentro in quei termini, ma bisogna agire subito. Poi intanto tutti gli altri dati confermano: è stata l'estate più calda di sempre, i mari sono i più caldi, hanno toccato i picchi più caldi di sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Parto da qui, dai dati, ma la domanda che faccio a voi è quella, cioè quello che è successo quest'estate vi ha tolto dei dubbi nella disponibilità anche eventualmente, io non lo so, a misure drastiche oppure no e ci sono dei confini che continuate a vedere. Se volete partecipare alla trasmissione lo potete fare telefonando in diretta allo 0233 001 001. È una trasmissione, così la reintroduciamo, visto che il palinsesto è appena ricominciato e magari qualcuno ci ascolta per la prima volta. È una trasmissione che è fatta così, fatta dalla vostra partecipazione e con le vostre telefonate. 0233 001 001 per telefonare e un po' di ospiti che ci accompagnano quotidianamente anche sugli argomenti. Se mi chiamate, poi state lì in gentile attesa, se potete, al centralino e poi vedremo anche di trovare soluzioni nella velocità del centralino per mettervi in attesa, eccetera, eccetera. Intanto saluto un climatologo, giornalista, divulgatore scientifico, Daniele Cadbero, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Senta, collabora con la Società Meteorologica Italiana, cura la redazione della rivista e del sito Nimbus. Parto dai dati, cioè vorrei capire questa, o ricapire questa, per esempio quest'ultimo rapporto della fonte ONU, cioè previsione aumento dell'1,8 di temperatura, non 1,5, che tradotto nella pratica è oltre quel, diciamo, quella soglia considerata di sicurezza dell'1,5, tanto che ha fatto dire il mondo si è addentrato in un territorio sconosciuto dal punto di vista degli effetti del cambiamento del clima. Dopodiché quella aggiunta, guardate che si è ancora in tempo, ma bisogna agire subito. Mi fa capire la dimensione di questo agire subito?
Possiamo dire che è una cosa che si dice ormai da decenni.
Appunto.
Poi non l'abbiamo mai fatto, oppure non l'abbiamo mai fatto quantomeno in termini efficaci, e quindi adesso la finestra si sta davvero chiudendo, la finestra per agire in maniera efficace dal punto di vista della mitigazione e poi anche dell'adattamento. Qui si parla però più che altro di mitigazione, cioè ridurre più possibile le emissioni di gas a effetto serra per stabilizzare le concentrazioni in atmosfera in modo da rendere meno cattivo il riscaldamento globale nei prossimi decenni e secoli. La soglia di 1,5 gradi è stata già raggiunta nel 2024 come singola annata, come su breve periodo. L'accordo di Parigi si riferiva al raggiungimento di quella soglia su un orizzonte temporale dell'ordine dei 20 anni, quindi diciamo a più lungo termine, e sostanzialmente questo rapporto dell'Agenzia Ambientale ONU, l'UNEP, dice che comunque ormai è inevitabile che raggiungeremo e supereremo quella soglia. Quanto intensamente e quanto a lungo dipende appunto da noi, e da questo poi a sua volta dipenderanno anche gli scenari climatici a cui andremo incontro. Un conto è appunto superare questa soglia per qualche decennio e poi rientrare, ad esempio, verso fine secolo all'interno, entro questa soglia, quindi con un overshoot temporaneo, e poi rientrare al di sotto della soglia. Questo ci permetterebbe ancora di scongiurare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici, però appunto serve una decarbonizzazione molto rapida entro la metà di questo secolo, decarbonizzazione di cui però francamente noi non vediamo tanto delle tracce.
Anzi, cioè quello che la politica mondiale, diciamo così, a varissimo titolo, dico politica mondiale, sta mettendo in campo, il clima se ne frega abbastanza se dei paesi fanno le cose, poi però altri paesi, la Cina eccetera, non li fanno. Cioè, come diceva il tale, è la somma che fa il totale, e quindi si può già sapere che quello che stiamo mettendo in campo a livello globale non andrà in quella direzione, ma intanto i dati ci dicono già che noi per i prossimi anni siamo garantiti su un territorio sconosciuto, cioè che non sappiamo come può evolvere questa trasformazione repentina degli effetti del clima?
Ma allora lo sappiamo, chiaramente con margini di incertezza, perché i modelli climatici comunque funzionano, finora hanno funzionato benissimo nel descrivere con anticipo tutto quello che poi effettivamente è avvenuto in termini quantomeno di aumento della temperatura negli ultimi decenni, quindi è per quello che dobbiamo credere a questi modelli. Poi, allora, attualmente le attuali politiche climatiche ci portano verso un mondo a circa 3 gradi, poco meno di 3 gradi, che non è lo scenario peggiore che si paventava magari come tra i tanti possibili fino a qualche tempo fa, che adesso si tenderebbe a escludere, quello dei 4-5 gradi in più rispetto all'era preindustriale, ma comunque anche 3 gradi in più già è davvero troppo per la stabilità di una quantità di elementi del sistema Terra, del sistema climatico da cui dipendiamo. Pensiamo ad esempio alle calotte polari, in particolare Groenlandia e Antartide orientale, che si teme già a più 2 rispetto all'era preindustriale, sarebbero messe a rischio come stabilità. E da quello dipende l'aumento dei livelli marini, che è in grado di mandare a bagno centinaia di migliaia di persone entro la fine di questo secolo. Quindi è ancora troppo, 3 gradi, dobbiamo accelerare la decarbonizzazione, però appunto in questi anni in realtà sappiamo che il clima nell'agenda politica internazionale è scivolato un po' nelle retrovie, perché adesso sembrano esserci delle emergenze più contingenti, più attuali, come le guerre, come il riarmo, e che però a loro volta distraggono e non solo
alimentano il guaio.
Assolutamente, perché le guerre, anche se insomma di difficile quantificazione nel loro effetto sul clima, hanno un effetto pesante.
Lei da climatologo, eccetera, cioè la definizione ci sta che siamo in un passaggio epocale veramente per la stabilità del futuro del globo?
Assolutamente, ciò che preoccupa è che il clima sta, parliamo solo di clima in questo momento, perché sì, poi il clima fa parte di un cambiamento globale che riguarda anche un sacco di altre cose, la stabilità degli ecosistemi, la biodiversità, gli inquinanti nell'ambiente in ogni forma, quindi parlando di clima comunque noi stiamo uscendo da quei binari climatici, potremmo dire, che hanno accompagnato per migliaia di anni lo sviluppo della civiltà umana come la conosciamo oggi, intendo civiltà in senso storico, quindi parliamo degli ultimi 10-11 mila anni, ovvero da quando è nata l'agricoltura, da quando poi l'umanità insomma si è stabilizzata anche in comunità stanziali di milioni e milioni di persone, 8 miliardi oggi chiaramente, e poco conta che in un passato più remoto le temperature magari fossero anche più elevate, semplicemente o non c'eravamo noi, ad esempio 60 milioni di anni fa ci fu un periodo ipertermico tra le ere delle oceane, del paleocene e dell'eocene, e però non, ogni confronto è tutto inutile, noi non c'eravamo, neanche i continenti erano messi esattamente come oggi, quindi non vale alcun confronto, noi dobbiamo riferirci, cioè le nostre preoccupazioni si riferiscono al clima che ci ha accompagnato e che ci ha favorito anche la stabilità climatica degli ultimi 10.000 anni, al netto di variazioni, comunque entro più o meno un grado a scala globale, ha favorito il nostro prosperare su questo pianeta. Ecco, oggi noi invece stiamo rapidamente, in tempi rapidissimi, uscendo da questi binari climatici e stiamo entrando quindi in un territorio sconosciuto, effettivamente inesplorato da parte della nostra civiltà, che è vero, è tecnologica, abbiamo la capacità di prevedere, anche di affrontare certi problemi, però siamo anche estremamente vulnerabili. Oggi se i livelli del mare aumentano di un metro in un secolo, dove mettiamo New York, dove mettiamo Londra, dove mettiamo Giacarta, cioè abbiamo città da milioni e milioni di abitanti che dovrebbero essere spostate, ma questa non è fantascienza, questa è un timore concreto sulla base dei dati che osserviamo. Attualmente il mare si alza di praticamente di mezzo centimetro all'anno, 4,7 mm in media nell'ultimo decennio, quindi sono 5 centimetri al decennio, sono mezzo metro al secolo, ma sappiamo che purtroppo è una tendenza all'aumento, erano 2 mm all'anno negli anni 90, ora sono quasi 5.
Grazie mille Cadbero, mi scrive un ascoltatore che la parola emergenza ai giornalisti italiani gliela bucherei come il pallone e invece mi sembra che la descrizione che la climatologia e le previsioni stanno facendo è proprio quella di un'emergenza, nel senso di dire guardate che c'è un passaggio proprio di scala di cui non stiamo riuscendo ad avere l'idea proprio, a materializzarci nell'idea. Grazie mille Daniele Cadbero. Grazie, grazie.
Solo che a differenza del Covid non lo percepiamo come emergenza immediata, su scale di tempi molto brevi, come minaccia immediata.
Forse è l'esempio giusto. Grazie mille, buona giornata Daniele Cadbero, ripeto, climatologo, giornalista, divulgatore, scientifico, appunto. Cioè, l'emergenza, se tutti questi dati dicono in questi termini emergenza, allora anche le soluzioni nelle emergenze sono emergenziali. L'estate, giusto per stare nel pratico, che stiamo vedendo finire adesso, vi ha tolto dei dubbi su questo oppure no? Mi chiamate allo 02 33 00 001. Pronto? Pronto? Sei proprio tu che hai il 9-4 finale. Se vuoi puoi parlare, tu che hai il 9-4. Eccoti, però devi renderti comprensibile, devi togliere il viva voce.
Sì, eccoti. Ho tolto il viva voce, scusa.
Chi sei?
Allora, dimmi, qual è la domanda?
Beh, la prima è come ti chiami?
Augusto Cossante, sono di Milano.
Sì. Benvenuto. No, vorrei capire quello che è successo già quest'estate. Cioè, saresti disponibile a delle soluzioni drastiche?
Direi che sono necessarie le soluzioni drastiche, ma le soluzioni drastiche a volte possono anche essere solo di vantaggio proprio sulla vita di tutti. E in questo
ma soluzioni drastiche di che tipo? Cioè, perché lui faceva addirittura riferimento prima al Covid, no? Cioè la soluzione drastica era essere bloccati, chiusi in casa, le città che si sono bloccate. Cioè, quanto drastica una cosa del genere?
Ecco, secondo me ci sono soluzioni, posso citarne un paio, che sono alla portata di tutti e non portano praticamente rinuncia a nessuno, su nulla. E una è una cosa lapalissiana, si continua a dire la forestazione, ma la forestazione deve essere di tutto il pianeta, anche delle aree private. Io penso a Milano. A Milano nei cortili privati si potrebbe tranquillamente mettere, detto così in modo spannometrico, 200-300 mila alberi.
Ah, guarda, quello magari 200-300 mila sono tanti, ma poi resta in ascolto della trasmissione perché ne vado proprio a parlare della piantumazione, perché anche lì poi viviamo in un momento in cui ti dicono in molti, ma cavoli, una città come Milano, guardate che se si ripiantumasse la temperatura potrebbe anche scendere di 2-3 gradi e quest'estate abbiamo visto che cosa potrebbe voler dire 2-3 gradi in più, 2-3 gradi in meno. Quindi poi andremo a vederlo. Io vorrei capire però la tua disponibilità a soluzione drastica, cioè non le soluzioni che dici non costerebbero ma magari a molti, ma se dicessero guardate, ci vuole una roba drastica, cioè dobbiamo, che ne so, chiudere un pezzo di città, non so dove tu abiti, non importa.
Sì.
Oppure no?
Ma se le cose fatte bene intelligente, per me va bene, deve essere una cosa però fatta seria. Però permettimi di citare un'altra soluzione facilissima che porterebbe dei vantaggi importanti sulla decarbonizzazione. Io per convincere il mio palazzo che ha due scale dove abito in zona centro a mettere le luci a passaggio, che sono tra cortile, due scale, sono 30 punti luce, ci ho impiegato degli anni. E la luce a passaggio è solo un vantaggio, nel senso che è buio, si accende la luce, c'è qualcuno che passa, uno dice la luce, se non c'è la luce c'è pericolo, eccetera. Invece è proprio l'esatto contrario. Prova a pensare a farlo nelle strade cittadine, non dico le forse le più centrali, che sono sempre frequentate, nelle strade periferiche dei paesi, cioè a livello nazionale, che in termini di risparmio di CO2, la mancato utilizzo dei combustibili fossili per accendere tutti questi milioni.
Okay, cioè tu hai avuto l'idea del dire i luoghi che si illuminano quando davvero le persone ci sono, certo. Se no restano bui. Ok, certo. Va bene, ti ringrazio. Qui ripeto, non è che siamo nell'ambito delle quali sono le soluzioni secondo voi. Lo sto ribaltando, quello che è successo fino a 12 ore fa era la prima frase che tutti vi dicevate, ci dicevamo, Madonna che caldo, è una roba importante, ne abbiamo visto gli effetti, da quelli enormi, un ghiacciaio che viene giù sul fronte tibetano e migliaia di persone che muoiono, a quelli di casa tua dove non si respirava. Se emergenza è, quanto siete disponibili a soluzioni drastiche, oppure no? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Sì, ciao, sono Andrea.
Benvenuto.
Ciao. Sì, sono molto d'accordo con l'ascoltatore che mi ha preceduto su questa idea della riforestazione. E anch'io vorrei dare il mio contributo sul fronte però del risparmio d'acqua. Innanzitutto rispondendo alla tua domanda, sì, io sono disposto ad accettare anche cambiamenti importanti della mia vita a fronte per cercare di risolvere questo problema. Nel mio piccolo...
Ma importante nel senso che lo metti in cima alla scala delle priorità sì. Pubbliche, dico ovviamente,
sì.
Non...
Sì, assolutamente sì. Devo dire che non sono molto ottimista, credo che non abbiamo speranze, anche perché con i governi fascisti che ormai imperano sulla terra, direi che non è una delle loro priorità quella dell'ambiente.
Beh, però forse uno potrebbe anche... rivolgersi, se fosse così come dici tu, a proposte che invece ne fanno una priorità. Ieri parlavamo della Germania, e in Germania e in Sassonia, oltre ad avere stravinto i nipoti dei nazisti della AfD, i Verdi hanno raddoppiato i loro voti, anche perché probabilmente si basavano anche su proposte molto, molto pratiche, reali, pragmatiche di... orientata alla questione ambientale, della gestione del territorio in uso in orizzonte ambientale.
Certo, ma speriamo che sia come dici tu, io sono un po' dubbioso su questa cosa. Però vorrei dare il contributo per quanto riguarda i comportamenti quotidiani che abbiamo relativamente al risparmio d'acqua. Lo dico perché io abito in un paesino del Biellese, qui l'emergenza acqua è abbastanza importante, gli acquedotti sono praticamente vuoti, dobbiamo rifornire con le cisterne, quindi il risparmio d'acqua diventa una cosa importante e necessaria. Io mi sto concentrando, è una banalità detta così, però effettivamente ho misurato la quantità d'acqua risparmiata, è importante. Mi sono concentrato ad esempio sul problema degli scarichi, cioè noi scarichiamo come acque nere una quantità d'acqua esagerata. E allora mi sono adoperato per fare due cose. La prima è quella di regolare gli scarichi, soprattutto quelli a cassetta, regolandoli sul minimo, c'è la possibilità di farlo, okay. Si passa da circa 20 litri a circa 8, quindi anche un risparmio abbastanza importante, e quindi consente di ridurre il consumo di acqua. E l'altro, sono un po' imbarazzato a dirlo, però è non tirare l'acqua ogni volta che vado in bagno, insomma, se è possibile cerco di accumularla e tirarla una volta sola.
Però figurati, anche quello di prima l'ha detto, adesso non vorrei alimentare la questione, diciamo, la trasmissione sui virtuosismi personali, ma non perché non sia un tema, cioè è una trasmissione, ma la possiamo tranquillamente fare sulle pratiche virtuose, eccetera. Il punto è che mi sembra, almeno di poter proporre, che quest'estate abbiamo visto tutti quanti, ognuno, anche i più disinteressati, anche i più menefreghisti, anche quelli che l'acqua la tirano anche se non stanno, anche dopo, anche senza aver fatto la pipì, abbiamo visto l'impatto. E allora lì è, perché sennò i virtuosismi personali, diciamo, le pratiche virtuose sono fondamentali, ma se c'è un accordo collettivo, che questa è una situazione grave, di emergenza, di punto di passaggio, se no uno dice vabbè, tu hai quella passione, un altro c'ha la passione di qualcos'altro.
No, io credo che questo caldo sia stato ampiamente persuasivo, sia sui dubbiosi sia sui convinti, anzi devo dire anche un po' angosciante. Io credo che questa cosa, cioè questo evento, che peraltro non è ancora passato, perché vabbè, adesso
sì, certo, infatti era un auspicio il mio, ma non era una certezza.
Non immaginavo, ma io credo che sia veramente persuasivo. Poi da lì a incidere poi sulle scelte di ciascuno con appunto i virtuosismi che citavi, oppure sui politici con l'attenzione dovuta alla questione climatica piuttosto che non alla guerra con la Russia, secondo me ne passerà un po'. Come diceva il saggio, io speriamo che me la cavo.
Ti ringrazio, ciao Andrea, rinnovo la domanda, quello che è successo quest'estate vi ha portato a togliervi dei dubbi e del dire sì, io sono disponibile anche a delle scelte, a subire delle scelte drastiche, oppure è un modo che ritenete troppo emotivo, troppo don chisciottesco? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Lalla, sono riuscita a prendere la linea oggi.
Sono contento. Ah, tu che hai scritto ieri,
certo,
dicendo che non riuscivi a prendere la linea. Sono particolarmente contento che anch'io. Tutti voi che abitualmente magari non chiamate, eccetera, vi convinciate a partecipare con la vostra voce alla trasmissione. Sì. Prego, Lalla.
Allora, secondo me la tua domanda è un falso problema. Perché quello che non succederà mai, che qualcuno prenda delle decisioni così drastiche sulla nostra testa obbligandoci alle rinunce, perché tutti quelli che l'hanno fatto, e voglio ricordare il Covid, ha suscitato delle reazioni di tutti i tipi, di Novax, di gente che non voleva fare i permessi per andare a lavorare lo stesso, tutte sterminate qui, quindi nessun politico si obbligherà mai a fare queste cose.
Però aspetta Lalla, perché con l'esempio che hai fatto adesso, attenzione, perché sì, ma se lo guardi invece su scala generale, quei provvedimenti drastici nella loro generalità, diciamo, nella stragrande generalità delle persone, maggioranza, eccetera, sono stati invece seguiti. Cioè, è stata dichiarata una situazione di emergenza generale che ha portato a delle decisioni drastiche, anche molto limitanti della libertà delle persone insomma, in qualche modo corrispondeva all'idea di emergenza.
Sì, però ti ricordo che c'è stata la corsa agli escamotage, come quando c'è un blocco stradale, tutti cercano di farsi fare i permessi per poter girare lo stesso, perché di prendere i mezzi pubblici non abbiamo nessuna voglia, visto che vogliamo la libertà di muoverci con le nostre macchinine.
E vabbè, però sì, in generale io, cioè, le città sono state chiuse, sono state blindate.
Sì, sì, ripeto sì, però ripeto, quell'esperienza che ha portato poi addirittura a processi di chi ha gestito la cosa pubblica in quei periodi, secondo me scoraggerebbe chiunque a fare provvedimenti di questo tipo. In più, il problema è che la gente si spaventa e si è alimentato del caldo, ma non è il caldo il problema. Il problema è tutto quello che comporta questo caldo.
Lo so, ma Lala, adesso do la linea alle notizie. Dimmi soltanto però, tu saresti disponibile, lascia perdere le persone, gli altri, tu saresti disponibile a scelte drastiche, sì o no?
Sì, perché, perché comunque io ho preso già dei provvedimenti anni, 15 anni fa.
Va bene. No, no, le pratiche... Lala, ti fermo, ti fermo, do la linea alle notizie. Scusami, ma le regole d'ingaggio sono queste. La linea alle notizie di Popolare Network, che poi continuiamo. Diana Santini, siete già in onda. Stacco e poi siete voi.
Tutto scorre.
5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Logica di base: se una determinata situazione è una emergenza, in teoria provvedimenti eccezionali dovrebbero essere considerabili. Certo, uno può dire bisogna vedere se è un'emergenza. Allora, parlando di clima, il fatto che tutti i soggetti internazionali scientifici e dall'ONU in giù dicano si è entrati in un territorio sconosciuto dal punto di vista dei suoi possibili effetti sulla umanità in questo cambiamento del clima, è considerabile un'allerta di emergenza? E quindi, se è così, è considerabile che ne debbano conseguire l'accettazione di eventuali provvedimenti emergenziali oppure no? Questo è il tema. Le telefonate allo 02 33 001 001 per intervenire alla trasmissione, chiunque voglia. Guardavo un po' dei messaggi che sono arrivati al 3162140013 durante il giornale radio. C'è chi mi dice, guarda che mica tutti intorno a me sono d'accordo sul fatto che sia emergenziale. Alcuni mi dicono, no, ma è una questione ciclica, ricambierà. Poi c'è chi mi scrive, prima lo facciano la Cina, l'India, perché sono loro i veri inquinatori. Poi vi dico che però succede anche questo, che un'ascoltatrice che si dichiara una millennial e quindi dice io ci sono nata e cresciuta nelle varie angosce globali e climatiche eccetera, e dice io non aspetto altro che qualcuno prenda dei provvedimenti drastici e importanti, perché e non vedo l'ora che qualcuno li prenda e anche di aderire a quei provvedimenti. Voi, quello che è successo quest'estate, che tutti abbiamo visto, perché è vero che anche la questione climatica e gli effetti, se vogliamo anche guardarla politicamente, anche gli effetti del cambiamento o della crisi climatica riproducono poi la divisione in classi, no? E quindi non tutti ce la fanno a mettersi al riparo, e guarda caso è più facile mettersi al riparo se si è ricchi che se si è poveri, cioè è un elemento che ulteriormente aggrava la situazione se la guardiamo dal punto di vista così sociale e politico. Ma la domanda di base è quella che vi ho appena fatto: se è emergenza siete disponibili a provvedimenti drastici o quest'estate non è stata sufficiente? Lo dico senza ironia. Pronto?
Ciao, sono Anna.
Anna,
ciao.
Benvenuta.
Allora, due cose, perché sono in macchina veloce e poi dopo mi distrago troppo.
Va bene.
Allora, la prima cosa è con il precedente ascoltatore che diceva a proposito dell'acqua, che io sono assolutamente d'accordo, perché poi io abito sopra sopra Como per 7 mesi all'anno, dopodiché sverno a Milano. Ho un piccolo giardinetto, piantine a cui ci tengo, e io tutta l'acqua che ho potuto dare quest'estate l'ho prelevata. Allora, uno dalla cassetta del bagno, perché viene giù talmente tanta acqua che io ho un barattolo dove poi, una volta che è andato giù, riciclo sempre.
E quello. Quindi anche tu pratiche virtuose, ma io la domanda la faccio anche a te, tu saresti disponibile a soluzioni drastiche che magari non sono, aspetta,
sì,
che magari vanno contro le tue abitudini, perché adesso dici sono in macchina, beh, dico a caso, tu hai detto sono in macchina, eccetera. Bene, se ti dicessero, guardate, vista la situazione emergenziale, abbiamo deciso di vietarle le auto in un certo periodo, che ne so, cioè di decisioni che vanno contro le tue abitudini, non quelle virtuose.
Assolutamente sì, diciamo che quando sono a Milano la macchina non la uso più. Qua diventa un po' un problema perché io sono un po' su in alto, di conseguenza non è molto facile muoversi, però sarei anche disposta. L'unica cosa che...
se te lo chiedono in un referendum, tu dici sì, accetto anche soluzioni drastiche.
Sì, certo. Però io voglio fare notare anche una cosa, che qualche giorno fa stavo guardando un programma e stavano parlando della Svezia, della Danimarca, no? E loro adesso hanno questa tutto sostenibile, hanno un sacco di pali a vento e eoliche, però loro hanno cominciato 50 anni fa, cioè negli anni 50 hanno cominciato a provvedere, per cui io sono sì d'accordo. La cosa mi preoccupa un po', perché se loro ci hanno messo così tanto tempo ad arrivare oggi dove sono arrivati, mi domando, ma noi faremo in tempo, sì o no?
Non lo so, facciamo bene a preoccuparci, perché se è vero quello che dice l'ONU del dire guardate, se intervenite subito, sappiate che un po' di danni già ve li beccate, cioè già, questo è già sicuro, dopodiché se intervenite subito potete sperare di non beccarveli per troppi anni.
Certo, certo, certo. Io sono dispostissima, guarda.
Dispostissima.
Sì, assolutamente sì.
Ok, non so, ti ringrazio. Giusta, no, grazie mille, perché poi è quella la cosa che su cui vorrei, cioè, propongo di confrontarsi anche con tutti voi che avete tutte le pratiche virtuose, perché poi se a uno gli viene in mente una pratica virtuosa, è fantastico. Però la domanda difficile può sempre esserci, ok, mettiamo che ti impongano delle pratiche che non sono quelle che tu abitualmente virtuosamente fai. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Giovanni.
Giovanni.
Allora, sì, la risposta è sì, certo. Guardo quante volte penso, ma va bene se faccio questa cosa, cerco... Cioè, io specificatamente mi riferisco alla macchina, va bene, cerco di limitarmi, eccetera, eccetera, anche se poi dopo alla risposta specifica alla tua domanda io dico di sì, però...
Però se domani facciamo una trasmissione, dico a caso, sulle piste ciclabili c'è un sacco di gente che chiama e dice ma non potete pensare che si eviti l'uso delle auto.
È un problema loro, cioè nel senso che diventa anche un problema mio, ma cioè io la mia risposta dico di sì.
Sì, okay.
Cioè, anche se metto una cosa, cioè ci vuole coerenza, cioè nel senso, se a me viene da ridere, perché se io penso a quanto ci penso io, a quanto cerco di limitarmi, e poi dico, ma cosa stanno distribuendo in giro per il mondo a livello di bombe, a livello di armi, a livello di conversioni industriali in armi? E mi viene da ridere, che è ovviamente un riso amaro, e dico, ma quanto diavolo può incidere, a parte che già il trasporto automobilistico è l'8%, non è che sia, cioè anche riduzione.
No, ma io dico concettualmente, cioè uno può estenderlo anche al fatto del dire... adesso so che è brutale, guardate il pianeta, le vostre tra virgolette guerre non se le può permettere, e non soltanto perché non sono giuste, perché muoiono le persone eccetera, ma perché anche quello porta all'esplosione dell'umanità. Cioè,
esattamente, ma è la contraddizione, no? Che dopo, se uno ti davanti alla domanda secca, è logico che rispondi di sì, perché
non mica tanto logico, corrente. Guarda che c'è un sacco di gente che dice di no.
Lo so, però ripeto, è un problema loro, perché va bene, io ho ragione però di fatto anche a me girerebbero e girano pesantemente le scatole. perché non c'è coerenza. Menzionando il Covid della persona che ha parlato prima, cioè è facile dire Novax, ma tante cose non sono mai state analizzate fino in fondo. Io non ho mai avuto per dire la possibilità di esprimermi, ma proprio il mio essere contro determinate scelte era perché non erano coerenti, erano assurde. Si parlava di scientifico, però si mischiava con il politico e si andava su delle cose che scientificamente non avevano ragione.
Però diciamo il che non toglie che a livello globale si possa dire che quella che è stata, mettiamola così, proposta come un'emergenza è stata anche dalla stragrande maggioranza delle persone accettata o subita, mettici la parola che vuoi, come un'emergenza.
Però certo, è stata accettata, però attraverso quali meccanismi? È qui dove io mi scontro. E dove sarebbe importante, cioè ci vuole la consapevolezza delle persone, non devi prendere.
Ma se uno ti dice non c'è tempo per aspettare di convincere tutti, perché poi l'emergenza
aspetta, io dico per quello che riguarda me, quando ti dico io accetto qualsiasi cosa se ha un senso per me, no? Ovviamente deve averlo per me. Sì. Ma deve essere presentato, cioè non puoi dirmi tu non usi più la macchina perché è Euro 4. Okay. Però io vendo le armi ovunque dove voglio.
Ma questo tuo discorso ti chiedo,
funziona, no?
Però andiamo al cuore della sì. questione. Questo tuo discorso, ci unisco anche, metti un messaggio che dice i provvedimenti andrebbero presi dalle istituzioni a partire dal taglio degli sprechi inutili, eccetera.
Coerenza.
Aspetta, non rischiamo di avvitarci nel benaltrismo?
No, perché secondo me attraverso appunto il dialogo, attraverso la presentazione di cose logiche, il benaltrismo lo...
Cioè non c'è il rischio che in questo tuo discorso ci sia, diciamo, il sì, no, tutto va bene, ma cominciate voi, no?
No, perché ti dico, no, perché è come quello che dicevi tu, no? Cioè io già cerco di farlo nel mio limite, cioè non è che, cioè non posso annullarmi, no? Perché la cosa migliore sarà, guarda, siamo qui a fare, ci annulliamo tutti, però io non posso annullarmi, non voglio neanche annullarmi. No, non è benaltrismo.
No. Ti ringrazio, ciao, chiedo anche se altri pensano che magari sia benaltrismo, cioè che ci sia il rischio del benaltrismo in una cosa del genere. È per quello che diventa stringente dire se è emergenza siete disponibili a scelte drastiche oppure no. Pronto? Perché se uno mi dice sì ma, uno può dire allora però se c'è il sì ma vuol dire che non è tanto disponibile. Pronto? Tu che hai lo 04 finale puoi parlare.
Ah sì, sono Lorenzo da Firenze, mi sentite?
Benvenuto Lorenzo.
Allora, io sono disposto, già lo faccio da anni, ma non l'ho raccolto nel dettaglio, però vorrei dire una cosa, non è benaltrismo, perché il fatto che se ne occupino le autorità serve in realtà a coordinare questi sforzi dei cittadini, a fare in modo che li facciano tutti e non soltanto i volenterosi, e soprattutto, secondo me, sarebbero disposti in tanti se la politica togliesse gli ostacoli. Vi faccio un esempio. Mettere i pannelli fotovoltaici sul condominio o in casa sul capannone, oggi c'è un sacco di ostacoli burocratici e chi conosce un po' la storia di questi schemi di ostacoli burocratici ha capito chiaramente che sono stati messi per fare in modo che non ci sia una transizione troppo veloce verso le energie rinnovabili e uso neopetico. Allora basterebbe rimuovere questi ostacoli e milioni di persone, di famiglie, anche di imprenditori fatti due conti in tasca direbbero ma io mi metto i pannelli come per risparmiare sulla bolletta. Quindi secondo me la condizione dei sacrifici è che la politica li deve coordinare e deve rimuovere gli ostacoli. E poi se posso aggiungere c'è un'altra condizione che bisogna vedere non soltanto la preoccupazione dell'emergenza ma la speranza del cambiamento. Cioè io vorrei che un fisico mi dicesse non siamo all'ultimo minuto disponibile, ma che mi dicesse guardate se noi agiamo adesso tra soltanto, tra virgolette, 40 anni o 50 anni, nostro figlio, nostra figlia potrebbe avere di nuovo una di quelle estati fresche.
Beh, questo è quello che per esempio dall'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU arriva dicendo guardate adesso voi siete fuori quel limite, ma se intervenite subito, tempo un po' di anni, potete pensare di rientrarci, ma dovete intervenire subito. Il punto è la massa critica di quell'intervenire subito, che cosa siamo disponibili a che succeda per intervenire subito. Sì, perché credo che forse stare a guardare se è la burocrazia, i pannelli solari, eccetera, certo, compongono la totalità, ma poi uno dice, beh, ben altro c'è bisogno per rientrare sotto l'1,5.
Lo so, però ricordate anche di una cosa, che io il sacrificio lo faccio molto più volentieri, se so che lo stanno facendo tutti. Non che sono il solito scemo ambientalista, siamo in quattro gatti a evitare di usare la macchina. Se so che siamo tutti, mi sento insieme agli altri e anche a chi era contrario, alla fine lo fa.
E quindi questo giustificherebbe l'idea di scelte drastiche e obbligatorie,
sì,
per tutti.
Secondo me sì, okay. Secondo me sì.
Ti ringrazio, ciao.
Grazie,
ciao, ciao
a voi, ciao.
Ovviamente, poi non è che siamo così nati ieri, come si dice, è ovvio che la politica è un punto centrale, perché anche quando quest'estate lo si è sentito dire da più parti, fonte molto attendibile, vivete in città, state impazzendo dal caldo, non vi regge più la pompa, ecco, guardate che se le città cambiassero faccia, anche dal punto di vista delle ripiantumazioni, per esempio un ascoltatore prima diceva, beh, un po' di gradi è già sicuro che li potreste far scendere. Il punto è vedere quanto bisognerebbe cambiare le città e se le si sta cambiando. Nelle settimane scorse è successa una cosa a vario modo interessante che riguarda la città di Roma, la capitale. E cioè, non so se l'avete seguito, a un certo punto un famosissimo giornalista, Corrado Augias, scrive un pezzo su Repubblica e dice: caro sindaco, l'altro giorno sono sceso dal treno e io ho 90 anni e mi è arrivata addosso una bomba di caldo che mi sono detto forse non è più il mondo dove io riesco a vivere. Nello stretto giro di qualche giorno il sindaco gli ha scritto una lettera pubblica dicendo: grazie Augias che hai nominato il problema, ti dico tutto quello che il comune sta facendo. E in tutto quello che il comune sta facendo a Roma dice la circolazione, la viabilità, le isole diciamo di calore temperato, l'alberazione, cioè la piantumazione. Poi sui social è stato travolto anche da un'ondata di chi dice: piantumazione è un cavolo, certo stai piantumando degli alberi che poi non irrigate e quindi muoiono e a compenso di quello ne avete tagliate di secolari. E anche lì diventa interessante andare a guardare la questione, quindi io ci vado. Maria D'Amico, benvenuta.
Eccomi Massimo, buongiorno, ben trovato a te, ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici, vi ho ascoltato.
Ciao, nostra preziosissima collaboratrice da Roma per raccontarci le cose della città. Cioè, lì io non ho capito se erano tanti troll che subissavano il sindaco oppure c'era della logica, cioè quanto è stata potente in questi mesi la polemica del voi tagliate degli alberi secolari e ripiantumate degli alberelli che intanto muoiono e seccano.
Allora, intanto ci sono due numeri e sono stati diffusi proprio a seguito, comunque in coincidenza con la denuncia di Corrado Augias. Allora, il comune dice di aver piantumato 67.000 e rotti alberi, 68.000, a fronte di 30.000, sempre una cifra che ho arrotondato io, tagliati, e quindi in un saldo assolutamente impositivo. Gli alberi a Roma sono 390.000, quindi uno dice guarda questi numeri perché sono importanti e c'è un saldo positivo. Ma ed è proprio qui che sono cresciute tantissimo le polemiche, Italia Nostra, Lega Ambiente, l'associazione Cura, che è un'associazione Cittadini Uniti per Roma, i suoi alberi e gli abitanti, è un acronimo che è attivissima in questo, che denunciano innanzitutto la funzione di alberelli piccoli non è la stessa di alberi consolidati, e poi dice al Comune di Roma: voi avete messo in questo computo dei 68.000 alberi piantati alberi che già c'erano e che adesso avete censiti, che comunque già facevano il loro lavoro. Questa è lo scenario dei numeri. Poi c'è nel particolare il fatto che siano stati tagliati, e forse questo è anche l'impatto, se vuoi, più visivo e, come dire, che manda l'iconografia di alcune immagini di Roma: sono stati tagliati degli alberi motivatamente dalla, secondo l'amministrazione comunale, ovvero perché malati, instabili, pericolosi per le persone, perché poi in questi numeri ci sono anche 710 alberi che si sono, sono abbattuti perché sono caduti, perché malati, e in due casi, ma negli ultimi 12 mesi, hanno provocato la morte di alcune persone, quindi il dato è ancora più drammatico, oltre che a danni. E, però ecco, le associazioni puntano il dito sul fatto che sono spariti degli alberi, per esempio intorno al mausoleo di Augusto sul Lungotevere, perché erano malati, sono stati sono diminuiti i lecci di Castel Sant'Angelo, i pini di Viale dei Fuori Imperiali, e questo è, Massimo, un dato che mi faceva veramente pensare, perché mentre sui fori imperiali è vero, è così, però effettivamente anche ad occhio nudo ce ne sono molti di meno. Quindi molta attenzione, molto, poi l'allarme sul fatto che siano spariti degli alberi è stato rilanciato anche da un quotidiano francese, e quindi lì il dibattito su come poi la capitale viene raccontata da un occhio soltanto sulla stampa estera, ma non è questo il problema maggiore in questo momento, anche in relazione ai rapporti con l'Europa. Però oggettivamente c'è un fronte, ed è questo forse la prima volta che queste denunce non vengono, diciamo, demandate soltanto a associazioni storiche come Lega Ambiente Italia Nostra, c'è proprio un fronte dei cittadini che si mettono lì, controllano le piantumazioni, i deceppamenti, come dire, che perché poi accusano il comune di tagliare gli alberi grandi e di lasciare questi tronchi non estirpati dal marciapiede, perché è un altro lavoro, che poi diventano un pericolo per i passanti, per i cittadini, per le auto o chi tenta di passare lì, non tanto le auto. E poi l'irrigazione, ecco, ci sono queste immagini abbastanza tristi di alberelli piccoli piantati davanti alla stazione Termini, lì nel piazzale, quello sovrastato dominato dalla statua di Padre Pio, che veramente rimandano un'immagine di tristezza assoluta, perché con i 43 gradi che insomma hanno costantemente contraddistinto quel pezzo lì, che è tutto asfalto, diciamolo, e oltre alle persone che attendevano e che passavano, la tristezza veniva anche da questi alberelli che in molti casi, come si dice, non ce l'hanno fatta e si sono seccati.
Cioè, possiamo dire che il sindaco che ha tentato di dire, e tenta, cioè che dice, guardate che il refrigerio, la riparazione dal punto di vista climatico di Roma per noi è una priorità, rischia di far fatica a venire percepita come vera.
Sì, rischia di far fatica, anche perché questa affermazione, che è sostenuta dagli agronomi, per esempio, che quindi dicono dal loro punto di vista, guardate che il processo di ripiantare degli alberi, farli crescere, non può essere un processo immediato, naturalmente, e quindi bene il fatto che siano sostituiti degli alberi malati, il fatto che siano cambiati anche dei tipi di alberi, perché spiegavano sempre gli agronomi che è poi nel corso dei decenni la scelta degli alberi da piantare in determinati quartieri di Roma è stata determinata magari non da uno studio approfondito, e quindi faccio un esempio: intorno al un grande ospedale, nel Policlinico Umberto I, ci sono dei platani, ma poi i platani sono un albero definito sempre dagli agronomi albero non resistente, quindi molto spesso ci sono dei crolli devastanti e anche pericolosi, quindi lì rientra anche, come dire, questa è la posizione degli agronomi, di chi appunto lavora in questo caso. Però naturalmente rimane il primo dato: piantare degli alberi piccolini, quindi anche curarli, naturalmente nell'immediato non ha l'effetto di alberi consolidati grandi e verdi.
Cioè, è vero pure che verrebbe da dire, non si offenda nessuno al comune di Roma, ma come in tutti i comuni eccetera, cioè vale come criterio generale, oltre all'intenzione ci vuole anche la tecnica, ci vuole anche la l'esperienza, la capacità.
Sì, ci vuole la tecnica, ci vuole la tecnica, e devo dirti, sempre dal mio punto di vista assolutamente parziale, questa tecnica è un po' sfuggita a chi ha rifatto delle piazze bellissime, penso a Piazza Risorgimento, che io attraverso ogni giorno, dove c'erano degli alberi che sono stati piantati per, tagliati perché malati, che adesso è veramente una landa di cemento e marmo. Ora, io non sono un'esperta, non so il marmo se rientri uno di quei materiali refrigeranti, a naso direi di no, e quindi c'è questa cosa, effetto mausoleo a cielo aperto, file sterminate di turisti che aspettano per i musei capitoli, per i musei vaticani, per San Pietro, ma l'effetto è veramente molto molto caldo. Io, da persona che uso quotidianamente lo scooter, quest'estate per la prima volta per raggiungere dei luoghi di Roma ho studiato le strade da percorrere, privilegiando, ma proprio facendolo a fronte di salvaguardare la mia salute, strade dove c'erano gli alberi, perché era impossibile passare in dei pezzi di lungoterra dove c'è soltanto cemento che e asfalto.
Maria D'Amico, grazie anche di questa immagine, mi sa che è utile a tutti noi per immaginare, esatto, la propria vita. Grazie mille, buon lavoro Maria.
Buon proseguimento a voi tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao Maria D'Amico da Roma, e poi tra poco vediamo anche Milano. Questa cosa della piantumazione poi è una roba pratica nelle città, che anche lì mi interesserebbe capire quanto poi dovrebbe essere... Cosa dovrebbe avvenire perché in una città diventi vero quella cosa del dire guardate che se si piantumasse potrebbe scendere di 2-3 gradi la temperatura. Quest'estate abbiamo visto cosa può significare 2-3 gradi, per quello dicevo l'esempio di Maria D'Amico che diceva mi studiavo le vie perché quelle dove c'era solo cemento io non le percorrevo più perché era troppo il caldo. Le vostre telefonate allo 0233 001 001, ne pigliamo ancora un pochino di telefonate su quella domanda. Se è un'emergenza, quello che è successo quest'estate vi rende più disponibili a scelte drastiche oppure no, che vi impongano? Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Enrico da Milano.
Benvenuto.
Io, grazie. Sarò brevissimo perché ho capito perfettamente il senso della tua domanda. La risposta è sì, senza dubbio, sarei disponibile, ma aggiungo solo una cosa, che non c'entra nulla col benaltrismo, eccetera, ma è un invito perché è una cosa che ogni persona può fare, e cioè sarebbe importante, secondo me, più di quanto non si pensi, che ciascuno di noi si documentasse presso le varie associazioni che ci sono, c'è una letteratura assolutamente ampia su questi temi, anche chiara, e diffondesse queste nozioni che viene ad acquisire, proprio per contrastare le teorie dei fenomeni ciclici, eccetera. Cioè anche ciascuno singolo, oltre ad aderire, essere disponibile a un sacrificio personale, deve farsi un pochino...
Senti, però un ascoltatore prima diceva, però guardate che siamo in una situazione in cui c'è bisogno di imposizioni, se no non
sì,
se ne esce.
Però non è la tua domanda, sono d'accordo. No, no.
Lo pensi anche tu?
Un problema certo, ma dovrebbe essere anche un problema internazionale. E poi c'è al di sotto anche il fenomeno della diseguaglianza sociale che viene amplificata in modo drammatico.
Okay.
Però, se ho capito bene la tua domanda, che era sulla disponibilità personale,
sì,
io ripeto, dico sì, ma in più cerchiamo di chiarire con tutte le persone che conosciamo qual è la situazione.
Vale sempre. Ti ringrazio molto, ciao, pigli un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao.
Sì, ciao,
chi sei?
Buongiorno, il mio nome è Davide.
Davide.
Ascoltami, io non vorrei, spero di non essere irritante, però guardavo in una ricerca a chi erano attribuibili la produzione massiva di gas inquinanti, comunque chi determina realmente e fortemente il cambiamento climatico. quindi la produzione dell'energia a gas fossile, i camion aerei, le navi, l'industria pesante, la deforestazione pesante, quindi su ampia del pianeta, il ciclo di vita dei prodotti, l'allevamento.
Sono altri.
Certo.
E quindi la domanda che io ti faccio è, quindi esatto, quello che è successo quest'estate a te non ti sposta da quel tuo approccio del dire sì, è un problema reale, ma ci pensino gli altri, quelli che ne sono responsabili, non io.
No, errore. Invece qua è assolutamente no, anzi, io sull'attribuzione e sull'attività del singolo, quindi sulla presa di coscienza che il suo comportamento è fondamentale, perché tutto quello che ti ho elencato è assolutamente una derivazione di quello che lui utilizza. Quindi sei disposto a un'ora di interruzione di energia al giorno, sei disposto a non prendere l'aereo per andare in luogo tropicale,
sei disposto
a non mangiare la papaya, perché
sei disposto?
Sì, è certo che sono disposto.
Ma no, però, è certo, sai, tutti noi diciamo è certo che sono disposto, ma poi magari altri non lo ritengono certo. Cioè, tu dici, io sono disponibile a che mi dicano tu un'ora al giorno la macchina non la usi, eccetera, ai tuoi esempi. Cioè, tu sei disponibile a quello.
Sì, ma Massimo, io non posso pensare che la soluzione sia che a Milano, no, ecco, è comunque è importante, è fondamentale anche questo, non sto, perché altrimenti mi trovo per strada e uccidono, che la problematica di risolvere il problema in my garden, cioè quindi che io a Milano mi metto a strapiantumare, a Roma mi metto a strapiantumare, risolvo un problema che è di carattere globale. Quindi io lo so che dico...
No, io la sto prendendo al contrario, cioè se ti dicessero, guarda che noi per risolvere il problema della carattere globale ognuno deve fare la sua parte, quindi queste sono le decisioni che abbiamo preso e te le imponiamo. Mi chiedo solo se c'è la disponibilità o meno, visto quello che sta accadendo.
Come ti ho detto, la funzione del singolo, secondo me, modesta opinione, comunque divergente, io capisco che sia anche irritante. Quindi che il singolo sia fondamentale, perché fa parte dei miliardi del 10% che consuma, eccetera, eccetera, che sia disposto. Io vorrei sapere se chi dice, io però Milano li piantumerei, tu gli dici, non usi la macchina, ti tolgo l'energia un'ora al giorno e non vai continuamente da nome della catena a comprarti tutti i giorni una magliettina diversa. Quindi tutto parte dal basso, quindi nella coscienza del singolo, però attenzione, sono i colossi ed è la politica ed è il capitalismo che decide, quindi noi dobbiamo essere così forti da andare a sconvolgere un sistema enorme, però ci sta. Però ecco, attenzione, non che io mi devo sentire in colpa perché tiro l'acqua della toilette.
E infatti lì c'è
in più, certo. Però io dico ci sta, va benissimo, consumo meno, ci sta,
okay.
Però occhio che i colossi che cosa vogliono? I data center che ne consumano più di un paese di 300.000 persone per produrre un AI per far muovere i robottini che diciunano pure il lavoro.
Infatti, ti ringrazio molto di aver chiamato, perché la mia domanda riguardava anche tutto questo, la disponibilità, scelte drastiche anche in quei termini. Benvenuto, fermatevi un attimo con le telefonate se volete. Benvenuto Riccardo Gini.
Benvenuto, grazie a voi, grazie Massimo, grazie, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
Allora, lei è il direttore del Parco Nord, direttore tecnico di Forestami, e io voglio capire una cosa da lei, perché voi ci avete studiato, ci avete lavorato. Per esempio, cioè quest'estate noi l'abbiamo visto che 2-3 gradi avrebbero fatto la differenza. Prima la nostra corrispondente da Roma ci diceva: io mi studiavo la mappa della città perché giravo in motorino e la sentivo addosso la differenza, le vie non con gli alberi e le vie con gli alberi. E non era una cosa di piacevolezza, è che dove non c'erano gli alberi io non respiravo più, non ce la facevo. Allora siamo arrivati a quel livello un po' di sopravvivenza, e credo che tante ascoltatrici e ascoltatori condividano quello stato d'animo, al di là delle spiegazioni mondiali, le cause, eccetera. Allora, sentirsi dire che una città ripiantumata potrebbe produrre 2-3 gradi in meno, eccetera, io però glielo chiedo, ma ripiantumata come? Cioè, mi faccia capire l'entità di un intervento di questo tipo per poter pensare che non sia velleitario in una città come Milano.
È una domanda molto complessa, perché per ripiantare, io preferisco dire così, la città bisogna conoscere bene cosa c'è sotto i marciapiedi, sotto l'asfalto, cioè i cosiddetti sottoservizi, che sono fondamentali per far funzionare la città, ma complicano enormemente la possibilità di piantare alberi dove tutti vorremmo che ci fossero.
E una città come Milano non lo sa che cosa c'è sotto di sé?
Purtroppo no, perché si sono, diciamo, sono state tante superfettazioni. Ogni servizio, man mano che serviva questa cosa, lo vediamo adesso col teleriscaldamento, vediamo la città continuamente bucherellata, l'avrete visto, tanti cantieri, aggiunto quel sottoservizio, e una mappa vera, una mappa precisa, una mappa che tenga conto di tutto quello che la città ha chiesto come servizio ai cittadini, non c'è. Quindi
sarebbe pensabile che ci fosse o no? Cioè, perché mi sembra di capire, quella è la precondizione. Una città può farsi una mappa del sottosuolo?
Può fare una mappa del sottosuolo. Io appunto auspico che le tecniche che usiamo per fare le nostre TAC, le nostre risonanze magnetiche, possano servire anche per capire, così capiscono cosa c'è dentro il nostro corpo, possano capire cosa c'è nel sottosuolo, in modo tale che si capisca se c'è del suolo libero per mettere gli alberi, oppure fare quel conto che lei mi chiedeva, quanto costa piantare in una via che oggi non ha alberi, perché chiaramente se dobbiamo spostare dei servizi, interruzione dei servizi essenziali, gas o quello che vogliamo, acqua che sia, è chiaro che i costi vanno alle stelle. Non è che Milano non conosca per nulla quello che c'è, ma è stato fatto prima in modo analogico, adesso è difficile fare la digitalizzazione, cioè è molto complessa. Quando io ho lavorato qualche anno al Comune di Milano, tanti anni fa, ma ogni volta che lavoravo nel servizio parchi e giardini, quando chiedevamo appunto di incrementare il numero di alberi, c'era la complessità di capire cosa c'era sotto. Molto spesso non era chiaro cosa ci fosse sotto, la ditta che aveva fatto i lavori non aveva dato le mappe giuste, insomma c'è una certa complessità.
Questa sua premessa temo che elimini già la mia prima domanda che volevo farle, anche molto stupidina, illudendomi di poterle chiedere quanti alberi dovrebbero essere piantati, perché mi sembra di capire che lei mi risponderebbe dipende quali alberi, dipende se sono grandi, se sono piccoli, se cascano il giorno dopo oppure no, è così.
Diciamo che il modello che ci piacerebbe è quello che vediamo, per esempio, non so, per chi conosce la zona di via Bronzetti, cioè quelle vie in cui le chiome degli alberi hanno chiuso completamente la strada e consentono un ombreggiamento sia ai marciapiedi che alla strada, è quella situazione che auspicavamo, che diceva anche la sua collega di Roma.
Cioè noi dovremmo immaginare che potrebbe essere, diciamo, ci avvicineremmo alla sufficienza se noi girassimo per delle vie di Milano in cui le chiome degli alberi ci chiudono il cielo sopra la strada.
Sì, questo sicuramente eviterebbe l'effetto di riscaldamento dell'asfalto, salvo poi immaginare una città che abbia il meno asfalto possibile. L'asfalto serve per circolare, per le piste ciclabili, anche per le macchine, che comunque dobbiamo diminuire, ma non possiamo eliminare con un tratto di penna, anche se ci piacerebbe. Però tutto quello che non è necessario deve essere depavimentato, e qualcosa si sta facendo, si sta ragionando appunto sul diminuire le superfici riflettenti, perché quelli fanno aumentare la temperatura quando, insomma, l'asfalto restituisce il calore che riceve.
E mi scusi, quindi, ma da questo punto di vista, no, perché mi sta sollecitando, quando noi a Milano vediamo che stanno togliendo il pavé per cambiare la pavimentazione, allora dobbiamo far prevalere la contentezza perché la bici non si bucherà, non cadremo in bici, o la scontentezza perché ci stiamo garantendo altri calli?
No, beh, quello di via Torino, per esempio, che adesso è il cantiere che è in corso, era un pavé molto, molto sconnesso, era legato ai binari del tram, quindi voglio dire, questo fa prevalere la comodità di non bucare la bicicletta, e forse lì ancora l'asfalto è necessario. Dobbiamo capire quanti pezzi di asfalto sono stati messi in giro, e ce ne sono tanti. Parcheggi, per esempio, potrebbero essere tutti depavimentati, perché ormai si può fare dei parcheggi filtranti, e questo sarebbe un enorme vantaggio per la città. le strade, vabbè, secondo me non è tanto la differenza tra pavé e asfalto che può cambiare. Certo, via Torino senza un albero l'anno prossimo sarà più calda di oggi, sicuramente.
Quindi già quell'immagine che lei mi ha dato, cioè ogni persona che è all'ascolto guardi la via in cui è in questo momento l'eventuale assenza di alberi gli fa capire la distanza che ci abbiamo davanti rispetto a una situazione, esatto, che potrebbe essere virtuosa, così ognuno di noi è tranquillo magari nel capire la gravità della questione.
Magari guardi anche quanto asfalto inutile c'è, e quindi magari si può segnalare dicendo: guardate, secondo me questo asfalto non serve a nessuno, e magari si tira su e si fa una aiuola, si mette un albero per esempio, un arbusto, perché poi il lavoro non è per forza fatto tutto dagli alberi, ci sono tante altre.
Ma allora scusi, quando voi, la metto dentro in una categoria, ci dite guardate che la piantagione di una città potrebbe essere virtuosa, cioè quindi ci state facendo un esempio così di scuola ma non realistico, cioè che sapete che non è che non succederà, no, o è fattibile?
No, è fattibile, spendendo è fattibilissimo tutto, cioè spendendo in denaro e in qualche appunto sacrificio come i cittadini possono immaginare di avere, insomma se si tratta di spostare l'area del gas bisogna che qualche cosa vada spesa in termini economici e in termini di piccoli disagi che comunque siamo abituati ad avere anche per avere i servizi che adesso aumentano. Cioè,
e forse a oggi per come siamo arrivati si tratterebbe anche per il problema di spesa eccetera, bisogna vedere come si inquadra il problema, cioè nella situazione estrema, sempre più estrema in cui stiamo arrivando, forse bisognerebbe capire se la questione del caldo, del clima eccetera deve rientrare quasi addirittura in una dimensione priorità del welfare, cioè che mettere mano a quello si chiama welfare, non si chiama più abbellimento o figata.
Sono d'accordissimo, no? sono d'accordissimo. Proprio questa è la nuova mentalità che va capita, avendo la consapevolezza che questa estate che abbiamo appena passato probabilmente non sarà la più calda che vivremo, e quindi questo problema, ma noi è un po' di anni che lo diciamo, deve essere in cima all'agenda di chi deve pensare a nuove città che si devono adattare a questo nuovo clima. Non c'è, insomma, qui stiamo come dire, prendendo le conseguenze di errori fatti nel passato, le politiche sono cominciate, io non ho una visione catastrofistica perché da quando abbiamo cominciato dagli accordi di Parigi in poi a parlare e a fare delle cose le situazioni stanno migliorando, abbiamo oggi queste ondate di calore che sono frutto degli errori e delle inconsapevolezze del passato.
Però staranno migliorando, però l'ONU ci dice però guardate che siete fuori quella cosa lì, cioè o intervenite direttamente subito o se no... vi state giocando il futuro reale, poi chi se ne frega se sta migliorando. Senta,
sì. Ma per non cadere nella depressione, semplicemente nel senso che essendo un fenomeno che per fortuna, lo diciamo tra virgolette, è causato dall'uomo, abbiamo ancora la possibilità di invertire la rotta se riusciamo ad essere davvero consapevoli, a mettere in cima alle agende il fatto che l'adattamento delle città al nuovo clima è una priorità e quindi l'investimento deve andare prima di tutto lì insieme al welfare, insomma altre cose. Però, insomma,
senta, Riccardo Gini, le chiedo scusa prima, cioè già prima di cominciare, e mi scusino anche tutti gli esperti ambientali che sono all'ascolto, ma vado con domande molto sceme per un amico. Maria D'Amico prima ci ha fatto un conto da Roma dicendo: vi tenete conto che a Roma il parco alberi grosso modo è 380.000 alberi in tutto a Roma. Allora io capisco che lei mi ha detto se non è un problema di numeri e basta, ma però è proprio impossibile che io le chieda grosso modo, cioè cosa dovrei immaginare? Dovrei immaginare 30.000 alberi in più a Milano.
Perché la ritenga significativa questa domanda?
Cazzata.
Perché? Perché deve essere significativo? Io posso dire 300.000 o 3 milioni, però non ci cambia.
Non è rilevante. Lei mi dice bisogna avere l'effetto.
Esattamente, noi infatti ragioniamo sulla cosiddetta tricanopi, cioè sulla chioma, perché quando aumenta la chioma, certo. Quando aumenta la chioma degli alberi, sappiamo che l'albero è vivo, perché poi magari l'abbiamo piantato e non è riuscito ad attecchire. Invece, se ragioniamo sull'incremento della canopi, allora questo sì. E Milano, da questo punto di vista, ha dei margini di miglioramento, perché tra le città europee e mondiali, Milano è sicuramente ancora indietro come copertura arborea.
Abbiamo i capelli troppo radi.
Sì, o chi come me non ce l'ha proprio, insomma, quindi bisogna lavorare un po' di più sulle chiome. E questo è il processo che stiamo facendo faticosamente con Forestami, tanto più che affrontiamo queste ondate di calore così forti, però cerchiamo di incrementare la canopy della città metropolitana, perché Forestami lavora in tutta la città metropolitana, quindi nei 133 comuni, del 5% entro il 2030. Ci stiamo provando, vediamo. Non è un'operazione facile, i numeri sembrano piccoli, però è come un po' quando si dice l'aumento di 1,5 gradi sembra poco, in realtà c'è molto lavoro da fare. E questo significa avere degli alberi che crescono, che hanno il tempo di crescere, perché questa è l'altra cosa. Cioè l'albero che già fa quella via Bronzetti, torna a lei per diventare quel che è, ci sono voluti 20 anni, 30 anni, non tantissimi, però un po' ce ne vogliono. Quindi dobbiamo proprio lavorare in prospettiva con tanti strumenti, cioè dimenticarci che non può esistere un asfalto su cui il sole picchia con forza, perché questo è anche un altro aumento della forza dell'irraggiamento, e che le città si scaldino come si è scaldata Milano in quest'estate.
E d'altra parte non mancano messaggi che arrivano al 331-621-4013 e segnalazioni dirette ogni volta di persone che dicono guardate che tra il centro di una città e appena esci, ma anche verso a volte la periferia se è alberata eccetera, poi è esperienza di tutti noi, ma anche quando si passa davanti a un parco la differenza a questo punto non è di piacevolezza, è proprio di cuore che ti batte di più o ti batte di meno, cioè senti la differenza. Ma dato che non so se ha sentito un po' la trasmissione, poi molte ascoltatrici e ascoltatori sono molto attaccati alle singole anche pratiche virtuose eccetera, e le chiedo sempre per un amico: tutti quelli che hanno i balconi, hanno i cortili eccetera, cioè un cortile popolato di piante, cioè per quello che i singoli condomini possono fare, è qualcosa che dobbiamo tenerci nell'ambito del vabbè, almeno ci metti l'intenzione, oppure oppure concorrono a un possibile risultato?
È un po' come diciamo la canopy la chioma non è una chioma privata o pubblica, è la chioma, cioè quando più aumentiamo la chioma, non stiamo, certamente le politiche pubbliche cercano di aumentare gli alberi pubblici, perché sono di tutti, però anche qualunque sforzo fatto dai privati nei loro cortili è uno sforzo che va nella giusta direzione,
cioè qualunque edera, qualunque chioma che uno riesca a mettere nei suoi cortili eccetera, è una cosa che può far percepire già un miglioramento. Cioè il mio cortile è piccolo, cementato, se invece lo popolo di verde il più possibile, poi io l'anno prossimo o tra 5 anni rischio di sentire qualche grado di differenza?
Ma certamente, ma lo sentirà proprio sicuramente. Cioè, muoversi di un passo sotto l'ombra di un albero in quest'estate era scendere di 2-3 gradi almeno. Io ho avuto l'onore di avere un giornalista del New Yorker qui a Parco Nord, l'ho portato in una situazione prima di caldo, l'ho portato dentro il bosco e lui ha detto c'è l'aria condizionata naturale. Questa è l'aria condizionata naturale. Le chiome degli alberi fanno questo, non inquinano, anzi assorbono l'inquinamento e ci danno il benessere.
E quindi quella potrebbe essere una pratica collettiva virtuosa indipendentemente dalle politiche pubbliche.
Di condominio? Certo, bisogna lavorare con gli amministratori di condominio e con i condomini, perché tutti i condomini possono avere più alberi possibili, sapendo che poi hanno il loro problema, perché gli alberi hanno anche le foglie, poverette, quindi le foglie magari cadono, bisogna raccogliere. Cioè, è chiaro che bisogna entrare in una dimensione in cui la natura non è più espulsa dalla città come è stata dalla città medievale in poi, ma fa parte integrante. Questa è l'altra cosa, cioè la natura che deve penetrare nella città, e la città da minerale deve trasformarsi in vegetale.
Senta, le chiedo un parere personale, Riccardo Gini. Un ascoltatore che dicesse: sì, va bene, però Io voglio degli incentivi, cioè ho un terrazzo e voglio degli incentivi a farlo. Sta perdendo di mira il dito e la luna, eccetera? Cioè sta perdendo tempo, secondo lei?
No. Io credo che sia importante chiedere degli incentivi, qualunque cosa che va verso un miglioramento energetico, li abbiamo sui pannelli fotovoltaici, dobbiamo averli anche nel verde, e qualche anno fa c'era qualche incentivo per incrementare il verde, erano i soliti bonus che vengono fuori un po' a spot, adesso si tratta di farle diventare delle politiche stabili, e questo è un altro degli elementi che possiamo suggerire al prossimo sindaco di Milano.
Ah già, giusto, si vota l'anno prossimo. Era una battuta, certo che ce la ricordiamo. Riccardo Gini, grazie mille di questa chiacchierata.
Grazie a voi, è stato un piacere e un saluto a tutti.
Grazie ancora, buon lavoro, direttore del Parco Nord, direttore tecnico di Forestami.
Tutto scorre.
Molti messaggi che dicono ma non se ne parla mai di quanto le guerre alimentano anche tutto il disastro ambientale. Direi che se ne parla, forse il passaggio ulteriore è che nessuno dice mai, quando si parla di guerre, che oltre a milioni di persone che vengono ammazzate dalle bombe, anche quello è un elemento che ulteriormente sta concorrendo in maniera potente a un binario di globo che ci porta al capolinea. E poi un po' di gente che dice io non sono disponibile a cambiare, a delle scelte drastiche, perché già sto facendo delle cose virtuose, quindi non vedo perché devo pagare io le disattenzioni degli altri. E sarebbe stato molto interessante avervi, ma vi ripeto, questa stagione puntiamo al fatto che telefoniate, perché se telefoni c'è più possibilità di dire. Grazie a tutti anche per la pazienza che avete quando state in attesa. Ci risentiamo domani, se volete, tutto scorre a partire dalle 9. Buona giornata da Massimo, grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione. A domani.